La promulgazione della pace universale. Capitolo 12. 19 aprile 1912. Earl Hall, Columbia University, New York. Da appunti stenografici. Se guardiamo il mondo della creazione con occhio penetrante, vediamo che tutte le cose esistenti possono essere classificate come segue. Primo, i minerali, vale a dire la materia o la sostanza che appare in varie forme di composizione. Secondo, i vegetali, che oltre alla virtù dei minerali possiedono il potere dell'incremento o della crescita, che indica un livello più alto e specializzato di quello dei minerali. Terzo, gli animali, che oltre agli attributi dei minerali e dei vegetali, sono dotati del potere della percezione sensoriale. Quarto, gli esseri umani, i massimi organismi specializzati della creazione visibile, che oltre alle qualità dei minerali, dei vegetali e degli animali, hanno una dote del tutto assente nei regni inferiori, il potere dell'indagine intellettuale dei misteri dei fenomeni esteriori. Il frutto di questa dote intellettuale è la scienza, che è una caratteristica speciale dell'uomo. Questo potere scientifico indaga e comprende gli oggetti creati e le leggi che li riguardano. Scopre i misteriosi segreti nascosti dell'universo ed è peculiare dell'uomo soltanto. Pertanto il sapere e le conquiste scientifiche sono l'impresa più nobile e lodevole dell'uomo. La scienza può essere paragonata a uno specchio che riflette le immagini dei misteri dei fenomeni esteriori. Essa porta alla luce e ci mostra nell'arena del sapere l'intero prodotto del passato. Collega il passato e il presente, le conclusioni filosofiche dei secoli passati, gli insegnamenti dei profeti e la sapienza degli antichi saggi sono cristallizzati e riprodotti nel progresso scientifico odierno. La scienza scopre il passato. Dalle sue premesse del passato e del presente traiamo conclusioni sul futuro. La scienza governa la natura e i suoi misteri. È l'unico strumento mediante il quale l'uomo esplora le istituzioni della creazione materiale. Tutte le cose create sono prigioniere della natura e assoggettate alle sue leggi. Non possono sfuggire al controllo di queste leggi in un dettaglio o in un particolare. Gli infiniti mondi stellati e i corpi celesti sono obbedienti sudditi della natura. La Terra e le miriadi di suoi organismi, tutti i minerali, le piante e gli animali, sono vassalli del suo dominio. Ma l'uomo, con l'esercizio del suo potere scientifico e intellettuale, può uscire da questa condizione, modificare, trasformare e controllare la natura secondo i suoi desideri e i suoi usi. La scienza, per così dire, infrange le leggi della natura. Pensate, per esempio, che secondo la legge naturale l'uomo dovrebbe restare sulla superficie della Terra. Ma sconfiggendo questa legge e questa restrizione, egli naviga con le navi sull'oceano. Sale nel cielo con gli aeroplani e si immerge negli abissi del mare con i sommergibili. Questo va contro al fiat della natura e viola la sua sovranità e il suo dominio. Secondo natura, le leggi e i metodi della natura, i segreti e i misteri nascosti dell'universo, le invenzioni e le scoperte umane, tutte le nostre acquisizioni scientifiche dovrebbero rimanere celati e nascosti. Ma l'uomo, con il suo acume intellettuale, li estrae dal piano dell'invisibile, li porta sul piano del visibile, li espone e li spiega. Per esempio, uno dei misteri della natura è l'elettricità. Secondo natura, questa forza questa energia dovrebbe rimanere latente e nascosta, ma l'uomo si intromette scientificamente nelle leggi della natura, la ferma e la imprigiona per il proprio uso. In breve, grazie al possesso di questa dote ideale dell'indagine scientifica, l'uomo è il più nobile prodotto del creato, il governatore della natura. Egli toglie di mano la spada alla natura e la usa contro di essa. Secondo la legge naturale, la notte è un periodo di tenebre e oscurità, ma l'uomo, utilizzando l'energia elettrica, brandendo la spada dell'elettricità, vince le tenebre e disperde l'oscurità. L'uomo è superiore alla natura e la piega al proprio volere. L'uomo è un essere sensibile, la natura è priva di sensazioni. L'uomo ha memoria e intelletto, la natura ne è priva. L'uomo è più nobile della natura. Vi sono in lui poteri di cui la natura è priva. Si potrebbe affermare che questi poteri provengono dalla natura e che l'uomo è una parte della natura. Di rimando, si può dire che, se la natura è il tutto e l'uomo è una parte, com'è possibile che la parte possegga qualità e virtù che sono assenti nel tutto? Indubbiamente, la parte deve essere dotata delle stesse qualità e proprietà di cui il tutto è dotato. Per esempio, i capelli fanno parte dell'anatomia umana. Non possono contenere elementi che non si trovino in altre parti del corpo, perché gli elementi che compongono il corpo sono gli stessi in tutti i casi. Perciò è manifesto ed evidente che l'uomo, sebbene nel corpo faccia parte della natura, pure nello spirito possiede un potere che la trascende. Infatti, se egli facesse semplicemente parte della natura e fosse confinato nei limiti delle leggi materiali, potrebbe possedere solo le cose che la natura incarna. Dio ha conferito e aggiunto all'uomo un potere che lo contraddistingue, la facoltà dell'indagine intellettuale dei segreti del creato, l'acquisizione di una conoscenza superiore, la cui massima virtù è l'illuminazione scientifica. Questa dote è il più lodevole potere dell'uomo, perché mediante il suo impiego e il suo esercizio si ottiene il miglioramento della razza umana. È possibile lo sviluppo delle virtù dell'umanità e lo spirito e i misteri di Dio si manifestano. Perciò sono molto contento della mia visita a questa università. Sia lodato Iddio. Questo paese abbonda di istituzioni di sapere come questa, dove si può prontamente acquisire la conoscenza delle scienze e delle arti. Dato che qui si insegnano le scienze materiali e fisiche che si aprono verso panorami di conquiste sempre più vaste, ho la speranza che si realizzi anche uno sviluppo spirituale e che esso tenga il passo con questi benefici esteriori. Come il sapere materiale illumina chi si trova fra le mura di questo grande tempio della cultura, così possa anche la luce dello spirito, la divina luce interiore della vera filosofia, rendere gloriosa questa istituzione. Il più importante principio della filosofia divina è l'unicità del mondo umano, l'unità del genere umano, il vincolo che congiunge l'Oriente e l'Occidente, il nodo d'amore che lega i cuori umani. Perciò è nostro dovere compiere il massimo sforzo e raccogliere tutte le nostre energie affinché fra gli uomini si instaurino vincoli di unità e di concordia. Per migliaia di anni abbiamo avuto stragi e conflitti. È abbastanza, è sufficiente. Ora è il momento di associarsi con amore e in armonia. Per migliaia d'anni abbiamo provato la spada e la guerra. Viva in pace l'umanità, almeno per un po' di tempo. Esaminate la storia e guardate quanta ferocia, quanto sangue, quante battaglie ha visto il mondo. Sono state guerre religiose o politiche o altri conflitti di interesse. Il mondo umano non ha mai goduto della benedizione della pace universale. Anno dopo anno, gli strumenti della guerra sono stati incrementati e perfezionati. Pensate alle guerre dei secoli passati. Solo 10, 15 o 20.000 persone al massimo restavano uccise. Ma ora è possibile ucciderne 100.000 in un solo giorno. Nei tempi antichi si combatteva con la spada, ma oggi si usano i cannoni. Un tempo le navi da guerra erano velieri, oggi sono corazzate. Pensate alla proliferazione e al perfezionamento delle armi da guerra. Dio ci ha creati tutti uomini e tutti i paesi del mondo sono parti del medesimo globo. Siamo tutti Suoi servitori. Egli è gentile e giusto con tutti. Perché essere crudeli e ingiusti fra noi? Egli provvede a tutti. Perché spogliare gli altri? Egli protegge e preserva tutti. Perché uccidere il prossimo? Se si fanno guerre e conflitti in nome della religione, è evidente che questo viola lo spirito e le fondamenta di tutte le religioni. Tutte le manifestazioni divine hanno proclamato l'unicità di Dio e l'unità del genere umano. Hanno insegnato che gli uomini devono amarsi e aiutarsi per progredire. Se questo concetto di religione è vero, il suo principio essenziale è l'unità del genere umano. La verità fondamentale delle manifestazioni è la pace. Questa verità è alla base di ogni religione, di ogni giustizia. Lo scopo divino è che gli uomini vivano nell'unità, nella concordia e nell'accordo e si amino fra loro. Considerate le virtù del mondo umano e vedrete che l'unità del genere umano ne è la base principale. Leggete il Vangelo e gli altri libri sacri. Troverete che i loro principi fondamentali sono la stessa identica cosa. Perciò, l'unità è la verità essenziale della religione e in questo caso comprende tutte le virtù del mondo umano. Sia lodato il Dio. Questa consapevolezza si è ora diffusa. Gli occhi si sono aperti e le orecchie sono divenute attente. Perciò dobbiamo sforzarci di promulgare e praticare la religione di Dio che è stata fondata da tutti i profeti. E la religione di Dio è amore e unità assoluti. Abdul Baha.